Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Amici all'ascolto, buongiorno, bentornati ad un nuovo appuntamento con Il Parco Racconta. Il settimanale è realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Siamo in onda ogni sabato a quest'ora su Radio Italia 5 e potete riascoltare tutte le nostre puntate precedenti anche direttamente dal sito internet dell'Ente Parco, dove dalla home page si accede alla sezione Il Parco Racconta. Oggi il nostro programma ha un ospite speciale. Siamo andati infatti a trovare il dottor Fabio Clauser, il decano dei forestali italiani, per tanti anni ispettore delle foreste casentinesi. Negli anni 50 Clauser fu, fra l'altro, il padre e l'artefice della riserva naturale integrale di Sasso Fratino, oggi candidata al riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Il nostro inviato Gianni Verdi è andato a fargli visita oggi perché domani, domenica 23 ottobre, Fabio Clauser compie 97 anni. Un'altra ragione di questo incontro sta inoltre nel libro dal titolo Romanzo forestale, boschi, foreste e forestali del mio tempo, che il dottor Clauser ha pubblicato di recente con la libreria editrice fiorentina.
Incontriamo il dottor Fabio Clauser alla vigilia del suo 97esimo compleanno e siamo venuti a trovarlo soprattutto perché come radio, come programma, ci teniamo veramente a fargli gli auguri. Dottore, buon compleanno e bentornato in radio.
Grazie, grazie davvero.
Devo dire però che il motivo, il pretesto, tra virgolette, che ci porta qui oggi è anche perché noi abbiamo parlato soltanto in maniera abbastanza rapida del suo libro che è uscito qualche mese fa ed è invece questa l'occasione giusta, ci è sembrata, per poterlo approfondire proprio insieme a lei. Un libro che si intitola Romanzo forestale, un titolo che lei definisce un pochino ironico, ma che in realtà proprio quello è. In mezzo a tante pubblicazioni tecniche, nozionistiche che lei ha pubblicato nella sua carriera, questo è un vero e proprio resoconto storico, cronachistico della sua vita da forestale, giusto, dottore?
Mi pare che abbia dato una definizione esatta, certamente migliore di quella che potevo dare io.
E come mai ha sentito l'esigenza di pubblicare un libro di questo tono, al quale fra l'altro, io ricordo durante le presentazioni che sono state fatte, molti dei suoi giovani colleghi forestali di oggi dicono di aver trovato di nuovo l'ispirazione per aprire i suoi testi precedenti, per formarsi e aggiornare la loro formazione di nuovo?
Ma il mio desiderio era quello, è quello, che non vada persa un'esperienza abbastanza lunga, l'esperienza che nel libro si estende per una novantina d'anni, da quando ho avuto l'età della ragione a quando ora sto per perderla.
Non ha perso la sua ironia, dottore, e soprattutto non ha perso il suo sentirsi fortemente un forestale, anche a 97 anni.
Sì, sì, è vero. Penso che capiti un po' a tutti anche questo, di affezionarsi ai propri ricordi, al lavoro che ha fatto. L'intenzione è quella di fare un po' di propaganda per il bosco, ecco, e di cercare di andare contro certe credenze che ancora sono diffuse, come quella per esempio che il bosco abbandonato va in rovina, che non ha nessun fondamento, anzi è tutto il contrario.
E a questo proposito, per esempio, che lei viene considerato giustamente come il padre della foresta integrale di Sasso Fratino, e quella fu un'idea proprio che cercava di evitare questo tipo di deriva?
Ma più che il padre sarò il bisnonno, perché le piante si sono piante. Ora ho trovato un faggio addirittura di 500 anni.
Ma quello sarà lui ad essere il suo bisnonno.
Allora. Ma direi di sì.
Comunque dicevamo, l'idea, eravamo negli anni 50, quindi con grande preveggenza, no? Di tutelare in maniera integrale questo tipo di bosco. Voleva andare contro questa deriva, questa credenza che lei appunto accusa, quella di considerare il bosco di Alto Fusto come la morte del bosco.
Sì, non ero in anticipo su quello che si pensava in Europa, in America, era un anticipo sul modo di pensare la natura, la conservazione della natura in Italia.
Come poi ha influito su di lei la decisione, sul suo lavoro professionale naturalmente, la decisione di istituire un parco nazionale in queste foreste? È cambiato qualcosa da quel giorno per lei come lavoratore del forestale?
No, l'istituzione del parco per me è una specie di assicurazione sulla tutela del lavoro che ho fatto in tanti anni che sono stato qui in Casentino.
Ecco, perché lei parlava giustamente di ricordi, e anche se lei è trentino di origine, in realtà molti dei suoi ricordi sono proprio casentinesi, giusto? Lei ha passato qui oramai praticamente più della metà della sua lunga vita.
Sì, il Trentino lo ricordo come una cosa del passato remoto ormai, anche perché se tengo conto del periodo in cui sono venuto via, sono passati ormai 70 anni, ecco, non, più quasi 80, si dice.
Senta, dottore, siamo alla vigilia anche di un grande cambiamento per quello che riguarda il corpo forestale. Una delle argomentazioni che lei tratta più diffusamente in questo libro è proprio il cambiamento delle competenze che sono state negli anni assegnati al corpo, no? Prima come un corpo dedicato alla selvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente, poi come corpo di polizia. A un certo punto lei fa un esempio, addirittura i forestali sono stati utilizzati anche per sequestrare partite di latte che potevano essere inquinate dall'inchiostro nella confezione. Questo fa l'esempio nel suo libro. Questa è una delle cause di un peggioramento dell'attenzione degli uomini, soprattutto i politici, verso la foresta, giusto?
Sì, nella grande confusione che c'è un po' in tutti gli ambiti amministrativi, politici, eccetera, eccetera, noi siamo, i forestali si trovano nella media, non è che il momento è certamente molto confuso e certamente non va bene che certe competenze che erano del corpo forestale non le abbia più nessuno praticamente ora. Sono passate le regioni, ma le regioni, per esempio, della tutela idrogeologica non è che si interessino molto. In ogni modo, nel mio romanzo, il personaggio più importante è il bosco. E finché c'è il bosco ci sarà bisogno di forestali, penso. E la cosa più importante è che l'opinione pubblica se ne renda conto, che i politici un po' alla volta se ne rendano conto anche loro, ma finché c'è il bosco per fortuna si è giovato di una grande opportunità, che non è un'opportunità per i proprietari del bosco, ma per il bosco stesso, in quanto rende pochissimo. Quindi se il bosco si trova in buone condizioni è dovuto al fatto che si taglia poco perché non conviene tagliare. Il miracolo è stato fatto dalla santa bombola, la bombola del gas.
L'approvvigionamento energetico diverso che dal legno, insomma.
Non c'è donna di casa, non c'è nessuno che accende la stufa per cuocere i cibi, la stufa a legna. Sì, ora conviene un po' perché il gas costa molto, ma insomma è tanto il lavoro che ancora conviene sempre andare con i combustibili fossili.
Si usa sempre dire che siamo in tempi di crisi, che le risorse non ci sono, che si fanno le azioni politiche soprattutto tenendo come obiettivo i bilanci, la sanità, diciamo, dei bilanci, la salute dei bilanci, diciamo così. Però anche ai suoi tempi non è che i soldi si potessero scialare. Lei cita nel suo libro l'esempio bellissimo di una lettera scritta quando era direttore del Parco dello Stelvio, quindi prima di venire in Casentino, al Ministero, con questa lettera che non si vedeva bene, non si leggeva bene perché l'inchiostro era terminato, usurato, e ci fu una risposta abbastanza sprezzante da parte del Ministero, però era indice veramente di una mancanza di fondi. Come si poteva amministrare senza niente? Come si può fare oggi?
Ma se siamo usciti dalla miseria del dopoguerra, si dovrebbe uscire anche dalla crisi che c'è ora, mi pare.
Ci vorrebbero persone con la testa di gente di 90 anni fa.
No, no, ci vorrebbero anche persone giovani, forse quelle giovani, più giovani ancora, che e riescono a ragionare meglio di quelle che si vede ora non riescono a, ma non solo nella regione, nello Stato, in Europa un po' dappertutto si vede questa deriva verso la tutela di interessi a breve termine, ecco, e non è quella che può portare ricchezza e benessere e tranquillità alla gente.
Lei traccia a un certo punto una riflessione su come i vari governi che si sono succeduti, e di centrosinistra e di centrodestra, hanno trattato i forestali e il mondo delle foreste in generale, e in pratica non è che risparmia i suoi colpi a nessuno. Qualcuno ha addirittura umiliato i forestali, qualcuno se ne è un pochino servito, però ci sono state anche figure di politici ai quali lei ha potuto appoggiarsi nella sua attività.
Sì, è quello che... per quella che è la mia esperienza, manca da 40 anni almeno, ecco. Non c'è interesse, l'orizzonte temporale di interesse del politico è quello del giorno dopo, oppure al massimo quello della scadenza del suo mandato. Non si va avanti in questo modo, assolutamente.
Nonostante tutto questo, dottore, lei chiude il suo libro con un messaggio di ottimismo. Che cos'è che la fa essere ottimista? Lo stato di salute è tutto sommato positivo di questi boschi o che cos'altro?
Direi proprio questo, e poi forse, non so, le dicevo, l'uso della ragione forse se ne sta andando.
Dottore, noi ci lasciamo con questa ultima risata che faccio volentieri insieme a lei, e la lascio con un appuntamento che le rinnovo, ho già avuto occasione di farglielo in privato. Ci vedremo ancora qui quando lei... al compimento del secolo di vita sicuramente pubblicherà il suo prossimo libro, va bene?
Benissimo, questo è un ottimo augurio, e di nuovo la ringrazio per essere venuto a trovarmi qua su in cima a una montagna e augurarmi di poter ancora interessarmi di queste cose. Grazie davvero.
Grazie a Gianni Verdi e ancora auguri al dottor Fabio Clauser. Torniamo in studio dopo questo bel racconto di foreste e forestali, perché c'è spazio per un'ultima notizia prima di chiudere. Fino a domani a Chiusi della Verna si svolge il primo festival letterario casentinese dal titolo Libra. Casentino Book Festival. Scenario dell'evento, il paesaggio autunnale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterone e Campigna, e più esattamente il suo avamposto meridionale, Chiusi della Verna e la Valle Santa. Un festival diffuso sul territorio e dedicato alla letteratura di ambientazione montana e naturalistica, con incontri a tema ed escursioni in compagnia degli autori. Il primo appuntamento si è svolto ieri a Rimbocchi in compagnia di Simona Baldanzi, scrittrice di viaggi a piedi e di lavoratori in Appennino, dalle vecchie manifatture fino ai cantieri dell'alta velocità, passando per Barbiana e Montesole. Questo sabato a Corezzo sarà invece protagonista il lupo, con un dibattito a tre voci di narratori che hanno dedicato romanzi al predatore simbolo di queste montagne. Giuseppe Festa, Mirto Campi, Giacomo Revelli. Nell'occasione si svolgerà anche dalle 17 alle 23 il Mercatale della Valle Santa, con oltre 25 espositori locali nella grande struttura al coperto del paese a proporre prodotti biologici ed artigianali. Domani, domenica, infine, a Chiusi della Verna, gran finale con Tiziano Fratus, il cercatore di alberi, e Paolo Cognetti, meglio conosciuto al pubblico letterario come Il ragazzo selvatico, suo grande successo editoriale. Con loro anche Michele Marziani, direttore artistico del festival. Libra è molto altro: poesie e acquerelli dal vivo, laboratori per i più piccoli, degustazioni di prodotti tipici, mercati di produttori locali, mostre fotografiche e concerti. Il programma completo sul sito internet www.cooperativainquiete.it, oppure consultando la pagina Facebook Libra Casentino Book Festival. E questa era dunque la nostra ultima notizia. Anche per oggi il Parco Racconta termina qui. A tutti voi grazie per l'ascolto e a risentirci sabato prossimo, quando celebreremo il fiume Arno e le sue mille storie in una iniziativa organizzata a Prato Vecchio Stia in occasione dei 50 anni dall'alluvione di Firenze. Buon proseguimento di giornata, buon fine settimana con i programmi di Radio Italia 5. Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterone e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura.